Allora, grazie mille. Se qualcuno mi dà una mano qua a togliere. Dunque, si diceva qual è la sharing city più in Italia più pronta, qual è la città più pronta a condividere. Noi abbiamo qua due casi che secondo noi sono molto interessanti ed è questo il motivo per cui li abbiamo portati. Io eviterei di andare per le lunghe perché davvero mi interessa più di tutti il contributo del pubblico. Quindi vorrei, se voi siete d'accordo, organizzare così la sessione. Faccio un giro di domande veloci agli ospiti per capire perché sono qui e che cosa hanno da raccontarci. Aprirei poi al pubblico le domande e poi ritornerei eventualmente sugli ospiti. Volevo solo fare un commento su quanto hanno raccontato Herman e Peter. Mi è piaciuto molto, ci sono due aspetti, al di là poi di entrare direttamente nei contenuti, che per me sono stati, che mi hanno colpito, un po' il fatto che stiamo andando tutti nella stessa direzione, no? Quello che stanno facendo in Olanda non è poi così diverso da quello che stiamo facendo a Milano, che stanno facendo o che si sta facendo a Bologna, e lo vedrete poi con i nostri, quando ci racconteranno, i nostri panelisti ci racconteranno che cosa stanno che cosa hanno da hanno a raccontarci. Vabbè. E l'altra cosa è quando questo succede, cioè quando in diverse parti del mondo, perché quello che sta avvenendo ad Amsterdam, a Milano, a Bologna, sta avvenendo anche a Parigi, in America, in tante altre città, io credo davvero che siamo davanti a qualche cosa di grosso, qualche cosa che si sta muovendo, che chiamerei, oserei dire, quasi rivoluzionario. E la rivoluzione non sta tanto nel fatto che della sharing economy, ma sta nel fatto che ci sono dei cittadini oggi che sono molto più consapevoli e molto più in grado, grazie anche alle nuove tecnologie, di rispondere direttamente ai propri bisogni e a disintermediare se non trovano che il mediatore tradizionale restituisce a loro valore. Questo io credo che sia veramente la novità, ed è credo che anche che sia la novità nei confronti dei quali le pubbliche amministrazioni debbano in qualche maniera rispondere, no? Di fronte a questo cittadino così attivo e così capace di fare e di rispondere ai propri bisogni, probabilmente non bisogna più gestire questi cittadini, ma bisogna abilitare e dargli gli strumenti per fare. Questo, a mio modo di vedere, è il grande cambiamento. L'altro passaggio che volevo sottolineare, che mi è piaciuto molto della presentazione di Peter e di Herman, sta nel riferimento alla storia, forse perché appunto io sono laureata in storia, per cui ci tengo sempre a ricordare quello che siamo stati. Il riferimento alla storia di Amsterdam l'ho trovato interessante perché in qualche maniera ricorda anche in maniera completamente differente la nostra storia. Anche noi, soprattutto nella parte del nord Italia, perché comunque abbiamo avuto una storia molto più comunale, quindi dove veramente siamo stati abituati da sempre, dall'epoca dei comuni, a mettere insieme i beni comuni, abbiamo una tradizione alla condivisione molto antica, ed è proprio anche su queste basi che io credo che il modello della condivisione possa prendere e crescere bene anche in Italia. Mi taccio perché avevo detto che volevo far parlare voi, ma poi non riesco a starmene zitta e quindi inizio a introdurre innanzitutto Michele D'Alena, che ci racconta un po' che cosa stanno facendo a Bologna con l'amministrazione e anche questo nuovo ruolo, se effettivamente l'amministrazione di Bologna è capace di interpretare questo nuovo ruolo delle pubbliche amministrazioni e a abilitare questo nuovo cittadino. Vai.
Allora, salve a tutti. 5 minuti? 10?
Sì. No, c'è di risparmiare.
Ok, va bene. Ok. Allora, intanto grazie. Io credo che sia fondamentale creare questi tavoli di lavoro. Banalmente, noi stiamo facendo una lobbying informale per diffondere.
Nel senso buono, perché poi in Italia lobby viene subito il brivido, no?
Per esempio, infatti. E per questo credo che sia molto grave che Uber non sia qui, perché in questo tavolo non ci sono pericoli, se ci sono delle criticità si affrontano pacatamente, ed è qui che si creano le possibili policy. Per cui, se non vieni a questo tavolo, c'è qualcosa che mi stride, ecco. E a proposito di qualcosa che mi stride, aggiungo, riprendendo un articolo che è uscito sul sito di Forumpia di qualche giorno fa, che per me cittadino, prima che policy maker, è incredibile vedere la differenza tra i processi guidati dai cittadini e i processi in cui è l'amministrazione che decide. I cittadini prendono parte alla governance, però i cittadini non si fidano del governo. Cioè, tutti i dati ci dicono che ogni 10 persone, solo 2 si fidano del governo. Governo inteso comune, provincia, regione, qualsiasi. Quindi, quando un assessore parla in una stanza, in 8 non si fidano. Questo è. Contemporaneamente, però, gli stessi cittadini si auto-organizzano, contribuiscono a gestire le emergenze del nostro paese, creano situazioni ben descritte prima da Christian, per cui secondo me è qui che dobbiamo ripartire da questa frattura e dobbiamo lavorare perché questa frattura si rinsaldi. Ora, come facciamo a rinsaldarla? Per questa è la mia domanda prima a Christian sul metodo utilizzato. Io credo che ci sia una grande possibilità di ricostruire un modo di fare politica pubblica adesso qui in Italia. Sembra paradossale di fronte ai modelli imperanti in cui i cittadini appunto non si fidano, sono lontani, non c'è la partecipazione, eccetera eccetera, tutto sembra essere delegato ai leader, ma secondo me invece stiamo vivendo una grande possibilità perché è evidente che siamo in crisi e quando c'è una crisi ci sono delle possibilità e i primi che se la giocano secondo me avranno la possibilità di scrivere un po' le regole di ingaggio che gli altri in qualche modo dovranno seguire, per cui il modello che l'Absus e il Comune di Bologna hanno inaugurato con il regolamento secondo me è proprio da prendere, da studiare. E se volete, poi ci sono anche altri progetti che il Comune di Bologna sta mettendo in piedi con la stessa filosofia. Il crowdfunding per il Portico di San Luca. Il Portico di San Luca è il simbolo di Bologna, servono 300.000 euro l'anno e il Comune di Bologna con una startup ha deciso di mettere 100.000 per cercarne altri 200. 100.000 euro per cercarne altri 200 attraverso campagne di sensibilizzazione. La rete civica che stiamo costruendo è pensata, oltre che per ammodernare la comunicazione con i cittadini, a mettere tutto online, cioè, questo va da sé, anche se a vedere molti siti delle pubbliche amministrazioni non è così banale, però insomma a Bologna lo stiamo dando per scontato che dobbiamo cambiare e avvicinarci agli usi dei social media, ma il concetto rete civica lo stiamo costruendo attraverso una costruzione di un luogo su web in cui tutti i progetti cittadini accedono a un patto di collaborazione, che è lo stesso patto di collaborazione del regolamento dei beni comuni, che è lo stesso che trovate quando accedete alla piattaforma civici di Aref. Cioè c'è un'area in cui tu decidi di essere cittadino e di avere un apporto civico, che è, se volete, quello che vi chiede Airbnb quando accedete alla piattaforma, che ha altri principi che sono quelli di Airbnb, però si accede a un patto, scende un attimo dalla propria personalità e si cede un pezzo della propria sovranità per creare un network, una comunità. Attraverso questo spazio su web noi vorremmo creare, accelerare le relazioni orizzontali tra i cittadini. Cioè, io abito in via Rizzoli, non è vero, però abito in via Rizzoli. Lo sai, mi collego perché voglio partecipare a un bando del comune. Lo sai, Michele, che dietro a casa tua c'è una social street? Poi magari vi racconto cosa sono le social street se non lo sapete. Lo sai, Michele, che dietro a casa tua c'è un mercatino bio? Lo sai che tu che giochi a calcio, ma lo sai che c'è una struttura che in qualche modo riesca a facilitare una costruzione di fiducia orizzontale tra i cittadini? Questo è quello che stiamo costruendo. E come lo stiamo costruendo? Non lo stiamo costruendo chiusi in una stanza, stiamo utilizzando quello che è un metodo che ha utilizzato anche l'Absus per il regolamento, cioè con i cittadini. Cioè abbiamo preso delle community e con loro stiamo studiando il prototipo. Ci chiudiamo in una stanza in 50, abbiamo messo 50 startup e associazioni dentro una stanza, gli abbiamo detto: bene, cosa vogliamo fare, di cosa avete bisogno per il vostro business, per il vostro lavoro, per la vostra, per i vostri valori, e con loro stiamo costruendo un prototipo. Questo è un modello empirico di fare policy pubblica. Scusate, si sente... questo è un nuovo modello di fare politica pubblica, che non è appunto chiudere dei saggi in una stanza, non è vedere l'accademia cosa pensa, che è fondamentale, non sto dicendo che non sia fondamentale, ma manca quello che è la coprogettazione con i protagonisti del cambiamento, con quelli che stanno creando i modelli. Nessun policy maker avrebbe mai disegnato le social street, nessuno. Io è 5 anni che lavoro sulla rete civica di Bologna, avevo immaginato le community per età, per genere, per passione, ma le social street non le avevo proprio e leggo qualsiasi cosa che riguardi web e cittadinanza attiva, le social street io non le avevo immaginate. A Bologna ce ne sono più di 50, ho gli ultimi 10 secondi, per cui attraverso le forme di cittadinanza attiva che creano dei modelli inaspettati, impossibili da immaginare dentro i palazzi del governo, noi dobbiamo creare dei momenti, e creare dei momenti vuol dire fare delle riunioni alle 6 di sera, perché quelli delle social street durante il giorno lavorano, e quindi tu pubblico dipendente devi cambiare, e quindi poi i sindacati ti saltano adesso perché tu non puoi fare le riunioni alle 6 di sera, eccetera, eccetera. Devi avere le chiavi del portone, ma chi è? Io non è nel mio mansionario avere le chiavi. Sono questi i problemi di fare policy, ragazzi, cioè non facciamo dei ragionamenti che non stanno in piedi. Per cui chiudo dicendo che secondo me solo uscendo dai nostri modelli classici di delega, ma solo attraverso una mappatura, ma non per conoscere i progetti che ci sono, ma proprio per riconoscerli e dargli ufficialità, possiamo fare dei nuovi regolamenti per i beni comuni, per Airbnb, mettendo insieme albergatori e Airbnb Italia, e sfuggendo da quelle che sono i movimenti tipici del Novecento, cioè la manifestazione, il megafono e i comunicati stampa che non fanno ponti.
Una domanda mi sorge spontanea. Un po' come questa amministrazione abilitante, no? Quello che dicevo prima, quindi non un'amministrazione che governa ma che abilita i cittadini. Come cambia l'organizzazione? Per fare questo all'interno della pubblica amministrazione, come cambia l'organizzazione veramente del lavoro? Cioè, e come, quali resistenze si trovano all'interno della pubblica amministrazione stessa? Cioè, di fronte a una mission che è abbastanza evidente e che state portando avanti, quali sono invece le difficoltà organizzative interne? Perché mi immagino che ci sia un cambio di paradigma anche all'interno dell'organizzazione stessa.
Allora, a livello organizzativo vi racconto delle due cose che si stanno facendo, ma la prima risposta di pancia è: la stiamo costruendo, non ci sono dei modelli, e qui si tratta davvero di un cambio di modello di business, di organizzazione, e quindi è da capire. Il modello è stato, l'anno scorso è nato un social media team al Comune di Bologna, un social media team che in qualche modo dovrebbe essere un po' il punto di riferimento per tutte le comunicazioni che passano dal digitale. Quindi va da sé che il settore del verde abbia una sua pagina Facebook che gestisce in modo autonomo, ma il coordinamento, ma la formazione, ma la strategia dei nuovi progetti in qualche modo devono essere concordati con questo social media team che gestisce i canali principali. È ovvio che non è sempre così, è ovvio che è difficilissimo, però la direzione è stata quella. L'altro tentativo è quello del gruppo di lavoro del regolamento dei beni comuni, e va da sé che attraverso questi gruppi di lavoro si trovano, come diceva sempre prima Christian, si trovano delle professionalità pazzesche. Immagino. Dentro la pubblica amministrazione io sto trovando delle persone davvero che stanno cambiando dentro, e che non si fanno vedere, che non vanno sui giornali, eccetera, eccetera, che va bene, ma anche va anche male, perché chi non si comporta bene non va sui giornali, e chi si comporta bene non va sui giornali, quindi parliamone. Chiusa parentesi. Quello che sta facendo
cerchiamo di non andare sui giornali soprattutto.
Quello che sta facendo il regolamento dei beni comuni è creare uno staff centrale, che non vuol dire in un unico posto, che potrebbe voler dire o vorrà dire anche dislocato nei vari quartieri, che in qualche modo prende in carico le esigenze dei gruppi informali, perché la grande anche rivoluzione del regolamento è che riconosce i gruppi informali, non solo associazioni, non solo imprese, ma anche dei gruppi informali, per cui questo gruppo di lavoro prende in carico voglio pitturare la panchina piuttosto che voglio fare una festa di strada. Di solito un cittadino dovrebbe passare attraverso 5-6 uffici, portare le varie carte da una parte all'altra impazzendo. Invece questo ufficio dovrà in qualche modo prendere in carico l'esigenza dal basso, fare tutta la trafila interna e poi rispondere al cittadino con un'unica voce. Secondo me questo è un buon modello, lo stiamo costruendo,
tanto tempo
vediamo.
Grazie. Allora, con Michele e con Ivana stiamo facendo invece Share Expo, che ho sentito prima, che è già stata citata, e stiamo cercando di portare un po' di questi principi che ha raccontato Michele all'interno dell'amministrazione di Milano. Ivana, se ci racconti che cos'è Share Expo e cosa stiamo facendo.
Allora, ecco. Allora, 4 minuti.
Così faccio un po' di domande poi.
Mi fate pagare quei minuti che ho rubato prima. Allora, in pochissime parole, la sintesi non è il mio forte, sono tarata, io insegno
non
all'università,
è vero,
sono tarata sui 45 minuti, non sui 4.
Non è vero. Hai perso 4 secondi.
Visto. In sintesi, cos'è Share Expo? Vi racconto come è nato, perché secondo me dire come è nato dice forse anche più di cos'è. È nato da un incontro tra alcune persone che vengono da mondi diversi, l'università nel mio caso, l'esperienza ricchissima di Collaboriamo, una grande azienda, mondi molto diversi che partendo da punti veramente lontanissimi si sono trovati ad affrontare lo stesso tema e si sono trovati ad affrontarlo su Milano. Ci siamo incontrati e da quell'incontro è nato un evento che abbiamo fatto a novembre, in cui abbiamo cercato di metterci insieme. Di fatto abbiamo creato un evento pubblico anche per parlarci tra di noi, nel senso che quella è stata un'occasione in cui in pubblico ci siamo confrontati e abbiamo allargato il dibattito sulla nostra visione. È un fenomeno molto nuovo su cui ognuno ha punti di vista, esperienze, opinioni molto diverse, e quell'evento è stata un'occasione per iniziare a metterle sul piatto, proprio un po' così, brutalmente, ognuno ha raccontato come la vedeva, anche dal punto di vista disciplinare, esperienziali diverse. Da quell'evento, finito l'evento, è nata la voglia di fare, nel senso che alla fine di quell'evento, a novembre, ci siamo detti, siamo a Milano, ci sarà un grandissimo evento che potrebbe rappresentare uno stress test importante per la sharing economy, un'occasione per... noi abbiamo gli esempi internazionali che ci parlano di mobilitazione delle città rispetto alla sharing economy, soprattutto in situazioni di crisi ambientali, problemi. Noi abbiamo l'occasione invece di un evento positivo, che tra l'altro possiamo programmare, che potrebbe provocare grossi disagi alla città se non governato, diventa un'occasione per mettere in gioco, testare e testarci rispetto alla sharing economy. Da quell'incontro è nato Share Expo. Che cos'è? Lo stiamo vedendo un po' in progress, nel senso che siamo partiti e da questo piccolo gruppo di lavoro che poi si è aperto al dibattito pubblico abbiamo recuperato persone, realtà, e abbiamo allargato il nostro gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro oggi allargato e tante persone che partecipano a questo gruppo di lavoro sono qui, e mi sembra importante dire che non è un gruppo milanese ma un gruppo con esperienze che vengono da tutta Italia, proprio per rafforzare i prototipi di cui si parlava prima, valorizzarli e metterli a fattor comune. Questo gruppo di lavoro si sta lavorando per produrre un primo documento, per cui sono interessantissima a leggere quando ci sarà la traduzione in inglese del documento di Amsterdam, perché sarà molto interessante anche mettere in rete e condividere i documenti che stiamo preparando, i position paper che stiamo preparando. tra un mese sarà pronto il documento. Il documento è una prima tappa, tutto sommato nemmeno così rilevante, nel senso che è uno stimolo che vogliamo buttare, una provocazione rispetto al quale però sarà importante la reazione delle persone, la reazione dell'associazione, la reazione dei movimenti informali, la reazione di tutti quelli che vorranno mettersi in gioco. Da questo punto di vista, ho 48 secondi, una cosa che mi sembra importante dire per dire una parola sul mio contributo: io sono una sociologa, per cui quello che mi interessa di più di tutto questo fenomeno è guardare proprio gli aspetti più sociali, e c'è una cosa che ho imparato con gli anni studiando questi fenomeni, che quando c'è una novità tutti ci concentriamo su cosa c'è di nuovo in quello che stiamo vedendo. La cosa più stimolante secondo me in tutti questi fenomeni è andare a vedere invece nel mutamento cosa mantengono, che cosa si tiene di quello che c'era già. E da questo punto di vista, per esempio, il fenomeno delle social, cioè ci sono dei fenomeni che veramente recuperano e rivitalizzano dei tratti nostri e lo fanno in una modalità innovativa che è ancora più interessante del mobismo un po' fine a se stesso.
Con questo mi hai fregato, perché anche la seconda domanda, hai risposto anche alla seconda domanda che avevo preparato, per questo è stata velocissima. Va bene. Quindi recuperare ancora, hai ripreso un po' anche quello che dicevo io, ricordiamoci da chi siamo e da dove veniamo e quali sono le nostre radici, per capire meglio anche questo, per capire meglio il presente e questo fenomeno che forse poi così nuovo non è. Con Eliot invece volevo capire invece il lato dei cittadini, no? Eliot Roger si occupa di servizi collaborativi in aree urbane. Ha concluso un dottorato presso il Politecnico di Milano ed è una delle fondatrici di Housing Lab, che è un laboratorio di innovazione sostenibile per l'abitare collaborativo. Quindi lei ci può raccontare, vorrei che ci raccontasse invece proprio come stanno effettivamente cambiando i cittadini, quali sono le nuove esigenze dei cittadini e come abitano lo spazio nella città adesso rispetto a qualche anno fa.
Grazie, sono molto contenta di essere qui, poi quando ci si ritrova in queste sale dove tutti parlano della sharing economy sembra anche un attimo un mondo migliore. Parlo un po' della casa e della città partendo da una riflessione che è già saltata fuori più di una volta. Armen ha detto che hanno scelto di stare in un Airbnb piuttosto che in un albergo. Io ho fatto la stessa scelta, nonostante avevo voglia di stare in un anonimo albergo, alla fine non ho resistito a conoscere l'oste e avere un po' una storia di vita. L'Airbnb rispetto all'hotel è qualcosa di molto personale, è qualcosa dove ci troviamo una relazione, dove ci troviamo una storia. Prendo questo parallelo per portarmi al tema della casa. La casa, l'edificio, il condominio è quello che noi ci immaginiamo sempre come un palazzo enorme, dove le persone, nonostante vivono molto vicini, sono chiusi nella propria casa e magari non si parlano, magari non si conoscono, litigano durante le riunioni di condominio. Ecco, qual è allora l'Airbnb della casa? Qual è la versione della casa nella sharing economy? E questa è una domanda che un po' io mi sono fatta e che ci stiamo facendo con Housing Lab. Cosa prende la casa dal movimento della sharing economy? Per cui nella città stanno già succedendo tantissime cose, e questo non ve lo devo raccontare perché è stato raccontato prima. E da questo possiamo prendere innanzitutto un'idea di welfare basato sulle persone, per cui l'autoaiuto, per esempio, anche economico, per cui anche il noleggio del trapano aiuta nel creare un nuovo welfare basato sulla collaborazione. La casa non può mai essere trattata fuori dal welfare, soprattutto quando parliamo della pubblica amministrazione. Cos'è housing sociale, no? E per cui il welfare, la socialità e la fiducia. Se noi prendiamo la stessa fiducia che sta creando la sharing economy e la portiamo dentro il condominio, cominciano a succedere cose molto interessanti. Il condominio infatti è un luogo ideale per la sharing economy, perché la vicinanza tra persone facilita moltissimi dei servizi che abbiamo visto prima. Io il trapano non lo posso prendere all'altra parte della città, ma dal mio vicino sì. Come si fa? Questa è, diciamo, la domanda principale. Io ho fatto uno esperimento personale su casa mia, che è un condominio di 100 famiglie, ed è andato molto bene. Poi magari in un'altra occasione ve ne racconto. Però non c'è un modo unico, così come in Airbnb io non prendo gli appartamenti che sono tutti uguali, per cui ci sono vari modi di pensare all'abitare collaborativo. Ecco perché io non uso solo la parola co-housing o la parola comunità, è un abitare collaborativo molto vario. Noi come Housing Lab, per esempio, non proponiamo un modello unico che dice la casa collaborativa è fatta, ha degli spazi comuni piuttosto che ha una piattaforma digitale che aiuta i vicini piuttosto che altro, ma proviamo anche noi a creare dei luoghi fisici e virtuali dove le persone stesse e gli attori, tutti i stakeholder legati alla casa, possono immaginarsi e anche far sì che succedano nuove forme dell'abitare. Infatti per ottobre, 11-12 ottobre, stiamo organizzando Experiment Days Milano, è una fiera che c'è già a Berlino, in altre città tedesche e a Vienna, che durante 2 giorni porta nello stesso luogo tutti gli stakeholders capaci di creare innovazione nel campo dell'abitare, per cui ci immaginiamo persone che sanno fare progettazione partecipata, che magari costruiscono con un'innovazione sostenibile sociale e che magari propongono dei servizi che si possono integrare anche a case esistenti per trasformarle in più collaborative.
Ecco, una cosa volevo chiederti per capire meglio. Cosa vuol dire abitare insieme? Cioè, quali sono gli spazi che... Cioè, una volta, fino a qualche tempo fa, le case erano quasi case dormitorio, no? Tu andavi a casa la sera molto tardi, andavi a prendere i bimbi dai nonni probabilmente o da qualche parte, li portavi a casa, molto spesso non conoscevano neanche altri bimbi nel quartiere. Come si fa invece a costruire, a facilitare la collaborazione nella casa, nel condominio?
Sì, allora collaborazione così come comunità non si possono creare, si creano se c'è una condizione che facilita. Allora, ad esempio, gli spazi comuni sono molto utili. Nel mio condominio ci sono 2 sale condominiali, una è dedicata ai bambini, come se fosse una ludoteca dentro il condominio. Questo fa sì che i genitori si incontrano in modo spontaneo in quello spazio, e vengono lì perché piove e non ho magari dove portare il bambino, però poi si creano situazioni interessanti, per cui magari io sono arrivata, lascio i miei bambini mentre vado a fare la spesa e nel frattempo ti compro qualcosa. Per cui gli spazi sono sicuramente un modo, e gli spazi possono essere dentro il condominio oppure nel quartiere, no? Perché non possiamo pensare ora di sconvolgere tanti edifici esistenti. Però non è l'unica cosa, anche lo spazio virtuale è molto utile, per cui l'esperienza dei social street ce lo fa vedere benissimo, per cui dove le persone possono scoprire che vicino a loro c'è qualcuno che ha magari la stessa passione piuttosto che un'esigenza alla quale loro possono rispondere, può anche aiutare nella casa.
Grazie mille. Adesso volevo sentire un po', mancano ancora 10 minuti, se ci sono domande dal pubblico. Se no vado avanti a farle io, ma preferirei sentire voi. Prego. No. C'è un microfono? Come funziona?
Non si sente lo streaming.
Non si sente lo streaming.
Grazie. Mi sentite?
Sì.
A proposito del... diceva lei, i nani sulle spalle dei giganti, insomma, non dimenticarci di quello che è stato già fatto, farne tesoro, perché spesso le esperienze passate sembrano essersi andate depauperando. A Roma esiste da tantissimo tempo una cosa bellissima che si chiama la Banca del Tempo. Io sono una preside in pensione e nella mia vita ho lavorato soprattutto in scuole di frontiera, cosiddette. In via delle Galline Bianche, per esempio, c'è una Banca del Tempo che funziona a meraviglia. Allora, questa idea di condivisione in realtà è molto antica, è stata sempre molto poco valorizzata, molto spesso addirittura ostacolata. Perché? Perché condividere vuol dire fare sostrato sociale vivo, attivo, non passivo, non abbindolabile facilmente. L'intelligenza condivisa è un'intelligenza che, come dicevate voi, si ultramoltiplica. È uno strano fenomeno matematico. Condividere vuol dire moltiplicare. È quello che succede col sapere. Quindi queste iniziative mi fanno tornare giovane, perché io sono 40 anni che lavoro su questo e ho lavorato a scuola su questo. Non trascurate la formazione, perché l'apprendimento collaborativo è quello attraverso il quale si impara a condividere, e non si impara da grandi, è più difficile imparare da grandi, mentre ai piccoli viene spontanea questa cosa. Quindi vi ringrazio per il lavoro che state facendo, vi seguirò.
Grazie a lei, adesso ne raccogliamo qualcun altro, poi riprendo alcuni spunti perché mi sembra molto interessante quello che ha detto. Prego, Chiara.
Grazie, innanzitutto complimenti all'esperienza del Comune di Bologna e di Lapsus per il regolamento, che sinceramente non conoscevo. E la mia domanda è proprio su questo, sul concetto di democrazia partecipativa, perché spesso da fuori si ha come l'impressione che sia uno slogan che serva a creare consenso. Mi spiego meglio, come se far partecipare i cittadini possa essere venduto come... possa essere venduto tra virgolette dai politici per far vedere che stanno coinvolgendo i cittadini, però poi le decisioni sono prese effettivamente dall'alto. Volevo sapere se ad Alena, se magari all'interno del regolamento, comunque nel Comune di Bologna, si è pensato come si è pensato di fare in modo che la partecipazione dei cittadini sia sostanziale, cioè nel senso che ovviamente poi le decisioni sono prese, devono essere prese, non sto dicendo che non debbano essere prese dal comune, comunque dai decisori. Sono stato tagliato, no. Dai decisori. Però volevo capire se sono stati presi degli accorgimenti perché poi la voce dei cittadini sia davvero ascoltata e messa in conto dai decisori, oppure soltanto ascoltata e basta.
Un'altra almeno? Là in fondo e poi vengo di qua. Là.
Sì, io volevo ritornare un po' sulla prima domanda, ampliando un po' diciamo l'obiettivo.
Alzi la voce, Domenico, non ti sento.
Sì. Volevo ritornare sulla banca del tempo, pensando sulla possibilità di una moneta alternativa. Cioè, visto che c'è stata anche questa opposizione fra due modelli di sharing economy, partendo poi dalla base, che dal mio punto di vista quello che ci pone davanti la sharing economy è che ritorniamo a porre valore allo spazio, e quindi lì anche l'importanza della città condivisa, cioè ritorniamo a una specie di economia reale, e per cui si mettono a disposizione delle risorse reali che si scambiano. Volevo chiedere come vedete voi la possibilità di creare questa connessione tra cittadini e amministrazione pubblica, instaurando ad esempio una moneta sociale, una moneta alternativa che è riconosciuta dalla propria amministrazione, per cui potrebbe anche mettere d'accordo l'economia, diciamo, globale e l'economia locale, cioè dal punto di vista di Airbnb o di BlaBlaCar o tutti i servizi di sharing economy. Nel momento in cui noi riusciamo a creare una connessione tra l'amministrazione pubblica e questi servizi, quando si parla per esempio di avere una percentuale che viene data pagata per le amministrazioni pubbliche locali per aumentare e quindi arricchire anche l'economia locale, che non vada tutta a finire negli Stati Uniti, diciamo, no? Dove ci sono queste start-up, come vedete la possibilità di farlo attraverso una moneta alternativa?
Grazie. L'ultima domanda, perché manca pochissimo, l'avevo vista da quella parte. No. Là, la signora con i capelli rossi. Ah, vabbè, anche lei. Allora, ne facciamo due, dai. Simone, non mi ammazzare, dai. Due domande. Saranno veloci loro a rispondere.
Io, la mia è più un'osservazione o domanda, se qualcuno avesse una risposta. Quando si parla di PA al confronto con i cittadini, io lavoro per Roma Capitale, quindi ho un problema di PA mastodontica, e non, mi viene da pensare sempre che si pensa a una PA staratta. La PA è fatta da questi singoli dipendenti che spesso non vogliono condividere nemmeno le proprie conoscenze col vicino a distanza. Quindi bisognerebbe forse pensare anche a una formazione interna per migliorare la comunicazione, per poi trasmettere questa capacità di ascolto anche agli uffici che devono poi interagire con i cittadini, altrimenti non si riesce mai a condividere. Tra l'altro, questo però è una tendenza che vediamo negli ultimi tempi, si ha la tendenza a mettere degli ostacoli agli uffici che si relazionano con i cittadini, e io parlo però per la mia amministrazione. Ci sono tante parole belle, però poi di fatto non si agisce per migliorare alcune attività, tra cui la banca del tempo è ostacolata dall'interno, quando invece sarebbe semplice partecipazione ai cittadini, e persino attività sulla rete che vengono svolte non vengono mai fatte in reale condivisione con la cittadinanza, anzi progetti di questo tipo, io lo so per esperienza, vengono solitamente tenuti da conto, come se ci si dovesse poi confrontare realmente con chi in realtà viene considerato una semplice utenza da soddisfare ogni tanto.
Ok, grazie. L'ultima.
Allora, io volevo sollevare alcuni temi e portare anche una testimonianza, lo faccio da amministratore del Comune di Roma, faccio l'assessore in un municipio di Roma Capitale. E, diciamo, io sono qui, seguo questi temi da amministratore, lo seguivo prima anche da cittadina, e quindi mi sembra di avere, insomma, ormai un punto di vista abbastanza articolato. E quello che io vedo è questo, che noi abbiamo un enorme problema di inefficienza. Cioè, noi abbiamo come amministrazione e come parte politica un'incapacità, a questo punto conclamata, di rispondere sia alle nuove esigenze ma anche alle vecchie. Perché quando io sento che nel mio municipio di 260.000 abitanti non abbiamo più neanche un decespugliatore per tagliare l'erba, penso che c'è un problema di fondo di rispondere a delle esigenze basiche. Da questo punto di vista mi sembra che l'aspetto dello sharing sia veramente una risposta di auto-organizzazione per sopperire a dei problemi di fondo. E questo, purtroppo, questo io lo dico, voglio fare una critica costruttiva, assolutamente, perché credo che questo sia il futuro e un punto di partenza da cui ripartire. Però è difficile, sempre più difficile per noi che abbiamo creduto dai cittadini e che ci crediamo da amministratori in questo tipo di pratiche, diffonderle in questa fase in cui noi in effetti chiediamo ai cittadini di sostituirci a fare cose che noi non possiamo fare. Quindi non si tratta di un arricchire e di un andare oltre, si tratta di una sostituzione. In questo senso noi cerchiamo comunque di andare avanti, perché sicuramente non si può tornare indietro, e sicuramente le soluzioni che poi ci prospetta la società civile sono a volte più economiche, più efficienti, però proprio su questo dobbiamo lavorare, sul fatto che comunque c'è una convenienza per tutti nel rispondere a questa istanza che ci viene dal basso. In questo senso il problema che volevo sottoporre, che magari mio collega amministratore forse mi potrebbe illuminare, è l'idea, diciamo, della rappresentanza, perché noi abbiamo comunque un criterio di rappresentanza che è basato su un ordinamento di tipo politico-istituzionale. Noi abbiamo un consiglio municipale, un consiglio comunale, e cioè abbiamo tutta una serie di strumenti che consentono attraverso la rappresentanza ai cittadini di partecipare. Nel momento in cui io do voce diretta ai cittadini e poi magari do voce a un gruppo e non a un altro, non vengo meno a quella rappresentanza che è stata data invece in degli organi costituzionali? Questo è quello che a me viene chiesto, anche, diciamo, le istanze che a me vengono, mi vengono dalla parte politica. Quindi questo è un problema che, secondo me, l'ultimo e poi mi taccio, è sull'aspetto, diciamo, dell'importanza immediata di una sussidiarietà verticale. Roma è un comune accentrato, ma l'Italia è un paese accentrato, le scuole italiane sono un sistema accentrato. Se noi non diamo questa fiducia, io spero che questo ci possa venire da questa esperienza della sharing economy e dallo sharing in generale, una fiducia alle esperienze parcellizzate, locali, perché finché ci sarà centralizzazione e finché io non avrò facoltà di poter decidere qui e ora quello che è meglio per il mio quartiere, la mia scuola, il luogo dove vivo, non avrò nessuna possibilità di dare vita a questi processi.
Va bene, grazie mille. Allora, volevo solo sottolineare l'importanza della... È venuto fuori il tema della formazione, che a me è particolarmente caro, perché, come dicevo prima, siamo di fronte, secondo il mio modo di vedere, a un grande cambiamento, e quando di fronte ai grandi cambiamenti ci vuole formazione, a iniziare veramente dalle scuole. L'altro giorno Cristian Iaione mi ha detto una cosa che mi piace riportare, ho già riportato anche in un altro intervento e quindi lo cito volentieri, che educare proprio i giovani a far sì che la parola sharing non sia soltanto e semplicemente la condivisione su Facebook o su Twitter, no? Quindi anzi partire da lì per fargli capire un concetto più ampio di come stanno cambiando le cose. Magari poi mi fermerò con la signora, la professoressa, per capire come si riesce ad andare nelle scuole, perché le scuole molto spesso sono ancora, secondo me, troppo chiuse. Mi taccio 5 secondi a questo punto per rispondere a tutte le domande al povero Michele D'Alena e per Ivana, anche per magari riprendere proprio la questione della banca del tempo, che mi sembra molto pertinente. Vai.
Più facile della moneta complementare, sì, ci stiamo pensando, perché è ovvio che sarebbe proprio la formalizzazione, però non possiamo farcela noi, cioè il comune, sto parlando come comune. Dobbiamo trovare dei gruppi di cittadini e con loro fare un percorso, facilitare loro, allora sì, si riesce. Noi non abbiamo tempo, competenza e non possiamo neanche fallire una cosa del genere, quindi è proprio un nuovo modo di fare politica anche in questo modo. Però sì, ci stiamo pensando, abbiamo già fatto degli incontri per capire, perché comunque è un mondo pazzesco. Però è proprio un cambiamento noi dobbiamo fare meno e far fare di più a chi sta facendo, abilitare di più chi sta facendo. O'Reilly direbbe Gov as a platform, no? E dovremmo andare in quella direzione. Due, io non credo che ci siano politici che non vogliono la partecipazione, che sono cattivi. Io credo che la partecipazione è dura, è molto difficile da gestire, questo sì. Quindi è molto più facile fare un appalto e dare tutto il verde pubblico a una grande azienda, punto, piuttosto che fare un tavolo con i cittadini del quartiere, chiamare la cooperativa, dire no, questa iola non la... quindi meno 10. Cioè, questo è molto più difficile. Allora è per quello che... perché non si vuole la partecipazione? Perché ti cambia il lavoro. E te lo fa molto più complesso, però io mi occupo anche di comunicazione, è un po' voglio il banner lì piuttosto che gestisco una pagina Facebook per 6 mesi, cioè è la stessa differenza, capito? Faccio il banner, dico a un grafico, mi fa il banner, lo metto su, punto, ho finito. Invece una campagna sui social devi star lì, devi rispondere alla gente di notte, di sabato, di domenica, cioè è proprio un'altra cosa, molto più difficile. Formazione interna, sì, però mi verrebbe da dire, ma lo sapete voi che i concorsi pubblici sono bloccati da anni? Lo sapete voi che non c'è crescita interna nella pubblica amministrazione? Lo sapete voi che abbiamo uno stipendio da fame? Lo sapete voi? Cioè, allora, sì, la formazione interna è fondamentale. Il regolamento dei beni comuni ha fatto un gruppo interno, è andato nei territori, ha coinvolto i quartieri, il social media team incontra tutti quelli che vogliono fare della comunicazione sul digitale, però è praticamente tutto volontariato, cioè all'interno delle proprie mansioni uno si ricava del tempo per fare sta roba, perché ci crede, perché ci tiene, ma non ce l'ha ordinato il dottore. Non andiamo sui giornali, come dicevo prima, i giornali non è che dicono ah, bellissima questa cosa, bravi, zero. Cioè, quindi la formazione sì, caccheriamo la pubblica amministrazione sì, ma i cittadini devono creare la domanda perché la pubblica amministrazione sia gestita, che abbia più mezzi, perché se non lo chiediamo tutti insieme, quindi mi levo il cappello, divento cittadino, la cosa non passa. Basso alto, io qua che chiedo l'aiuto di Cristian che ne sa più di me, c'è un articolo della Costituzione da cui parte il regolamento che prevede il governo con i cittadini, quindi la Costituzione ci dice che c'è il Consiglio Comunale, ma ci dice anche questo, ok? Quindi poi non è che e qui era la tua domanda, non è che il cittadino ti dice cosa fare e poi lo fa il politico, e lo fa, non lo fa, la partecipazione è usata, non lo fa. Cioè, il regolamento dei beni comuni prevede che il cittadino faccia, cioè è diverso, cioè non c'è, e il comune rimborsi le spese che il cittadino, anche a livello informale, organizzato in maniera informale, fa. E ogni volta che c'è un'iniziativa di un cittadino, di un gruppo informale, di un'impresa, è previsto che chiunque altro proponga un'altra soluzione per evitare che ci siano perché a lui sì e a lui no. Cristian, davvero...
Magari lo facciamo dopo, perché okay, veramente non abbiamo
ci vediamo dopo con Cristian e ti raccontiamo. Io penso di aver risposto, Ivana, un po' a tutte le domande. Vai.
Io che siamo prima a Cusciale, io lo finirei in gioco, Cristian, visto che credo che il tema sollevato è proprio nodale, non fare discussione di Però veramente è su questo pezzetto qui che si gioca tutta la partita, per far sì che...
Siamo già in ritardo,
No.
Riprenditi tu il tema dopo. Facciamo
dopo
così,
qua
dai.
Fuori continuiamo.
No, c'è il pane.
Dai, facciamo così. Ivana.
3 secondi sulle banche del tempo. Sto facendo una ricerca che mi sta appassionando tantissimo sulle banche del tempo, confrontando banche del tempo, esperienze ormai appunto consolidatissime, banche del tempo online nuove e banche del tempo tradizionali che stanno invece integrando piattaforme online. Allora, detta con una battuta, non andrà mai sui giornali e non lanceranno mai le uova, per fortuna, però c'è un conflitto Uber contro taxi uguale. Cioè, nelle banche del tempo io sto vedendo la dinamica Uber verso taxi, che non fa notizia, però, e per fortuna è gestita in un modo diverso, ma la dinamica è esattamente quella. C'è un'esperienza interessante, vi do i riferimenti di pratica anziché i riferimenti bibliografici, esperienza interessante da tener monitorato della città di Messina, che ha fatto un accordo interessante e che magari possiamo condividere attraverso gli strumenti digitali, così come sempre bibliografia di pratiche rispetto alle monete complementari. Esperienza assolutamente da tenere sotto osservazione è quella di Sardex, che in Italia sta comunque costruendo un'esperienza interessante e importante da studiare.
Ma adesso sono in tutta Italia.
Eliat, ci vuoi un'ultima battuta così chiudiamo?
Proprio 10 secondi su quest'ultima discussione. Appunto, c'è voglia di fare e i cittadini fanno senza che nessuno chieda niente. E questo la pubblica amministrazione deve capire come fare. Io butto lì il modello car to go, se io uso la macchina e non c'è la benzina, la faccio io. E Car2Go poi mi dà dei bonus sull'utilizzo, no? E credo che questo, un po' diceva Michele prima, i cittadini fanno, io faccio, non è che ti dico devi far benzina.
Sì, la, e tu metti anche a disposizione la macchina, oltre, esatto, a poi rimborsarti, no?
Quindi esatto,
la piattaforma la mette a disposizione l'amministrazione, i cittadini fanno
e poi vengono riconosciuti, per cui tagliare l'erba può farlo anche il cittadino. Lo fa già, magari lo farebbe in guerrilla, ma è contro la legge. Allora, ecco, attivare anche questa voglia di fare, che io sono convinta che ci sia.
Anche io credo che sia fortissima. Vi ringrazio e vi saluto.
Purtroppo fare il poliziotto è la storia della mia vita, quindi introdurrei a questo punto l'ultimo panel, che chiamerei intanto i panelist qui con me, in particolare Joel, che farà il Joel Duroy, che farà il keynote, e Stelio Verzera, Cocoon Projects, Alex Giordano Society, e Fabrizio Cobbis.